ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ben trovati. Luca Collodi vi saluta in diretta da Roma con Giuseppe Mauriello e Silvia Giovanrosa in regia. Torniamo a parlare dell'ospedale di Bergamo. Lo abbiamo già fatto nei mesi più acuti della pandemia. E lo facciamo riprendendo un instant book che parla di un medico. Il titolo è Luca. L'instant book è edito dal Messaggero di Padova, dalle edizioni Messaggero di Padova, e racconta la storia di Luca Lorini, direttore del Dipartimento di Emergenza dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo e non solo. Noi abbiamo in collegamento proprio il professor Lorini, che lo ricordo, direttore del Dipartimento di Emergenza, Urgenza e Area Critica del Giovanni XXIII di Bergamo, è stato per molte settimane in prima linea. Ben trovato e buon pomeriggio, professore.
Ben trovati a voi, ben sentiti.
Allora, noi abbiamo assistito a una intera generazione di anziani che sono andati via. La domanda che io li voglio fare, come medico e come uomo, quale futuro ci aspetta senza una memoria storica?
Vedete, questa è un'eredità che il loro sacrificio ci deve lasciare. Non abbiamo scelto di avere il Covid ha deciso di impadronirsi del nostro mondo, è diventato un dittatore in questo momento della nostra vita, ci ha obbligato a fare delle cose, ci ha fatto perdere una generazione importante. Ora il sacrificio di questa generazione deve lasciarci in eredità la capacità di costruire un futuro. Così come loro sono usciti dalla guerra e hanno costruito questo paese, lo hanno fatto molto bene, okay? Noi dobbiamo prendere questo sacrificio e che questo sacrificio ci aiuti a costruire una società e un futuro migliore. Dimenticarsi della loro scomparsa sarebbe doppiamente criminale, ancora di più di quello che ha fatto il Covid.
Professor Lorini, qual è l'eredità vera, concreta, reale di questa pandemia?
L'eredità è che intanto è la prima volta che io vedo tutto il mondo, tutti gli uomini uniti a lottare contro un nemico. Di solito si fanno le guerre tra popoli, tra religioni, questa il mondo è la prima volta che si unisce contro un nemico invisibile. Il secondo aspetto è che c'è stata una solidarietà tra le varie popolazioni, ma addirittura tra le diverse fasce all'interno delle singole nazioni e questo, la solidarietà e l'unità, sono due elementi sui quali possiamo costruire un mondo migliore.
Nei giorni più bui della pandemia, lei, lo abbiamo ricordato, era in prima linea in ospedale a Bergamo, c'è stato un momento anche privato, dove lei pensava di non farcela veramente?
Devo dire la verità, mai, non mi è mai successo. I numeri mi hanno detto che sono rimasto molto vicino a questa problematica, perché a metà di marzo stavano salendo talmente importante, talmente veloce, che siamo arrivati vicino al crollo della fortezza, però avevo un esercito talmente importante, talmente preparato, talmente appassionato, che ogni giorno ci inventavamo una soluzione diversa e non ho mai disperato, neanche in cuor mio, di non riuscire a vincere questa battaglia.
Il Covid ci ha fatto fare un'esperienza, soprattutto l'abbiamo sentita raccontare, l'abbiamo vista nel dolore dei parenti, lo squallore del morire da soli.
Questa, se dobbiamo scegliere l'elemento peggiore, unico, è proprio questo aspetto qua, perché la morte esiste nella medicina, esiste nella vita, la possibilità che noi non riusciamo a curare un paziente o non riusciamo a risolvere il suo problema esiste da quando esiste la medicina, per fortuna dico io perché non siamo degli dèi, però la morte di solito ha delle modalità, di solito è accompagnata dai familiari, possiamo stare con loro, cioè ha una dignità diversa da quella che invece noi abbiamo dovuto affrontare in questa pandemia. Ecco, questo è in assoluto l'aspetto peggiore della pandemia.
E la morte in solitudine, forse, professor Lorini, ci ha fatto conoscere una nuova povertà, proprio il morire da soli.
Sì, poi devo dire, magari proprio da soli no, ma perché i pazienti sono morti tra le nostre braccia, quindi sono morti con gli infermieri che gli tenevano la mano, con i dottori che con l'iPad cercavano di mostrare le immagini ai familiari a casa, però certo noi abbiamo dovuto trasformarci in tante figure, abbiamo fatto i medici, abbiamo fatto i familiari, abbiamo fatto i preti perché dovevamo fare l'estrema unzione, quindi abbiamo svolto tanti compiti. Certamente è terribile pensare che un figlio porta il suo papà ai primi di marzo e non lo vedrà mai più se non o vivo o morto dopo un mese e mezzo. Questo è qualcosa che è devastante, insomma. Io ve lo dico da medico e l'ho vissuto anche da figlio, perché ho avuto la sfortuna di perdere la mamma a metà del Covid per un altro motivo, ma comunque l'ho persa in quel periodo e quindi lei ha dovuto morire come gli altri pazienti da sola, insomma. Quindi è una cosa molto, molto difficile da digerire.
La Fondazione Santina, fondata e guidata da un sacerdote bergamasco, Don Luigi Ginami, ha donato all'ospedale Papa Giovanni XXIII 2 ventilatori polmonari per la terapia intensiva. Se ne è parlato molto della mancanza di queste macchine. Ecco, professor Lorini, essere come esperienza ricordata in un libro a lei dedicato, che sentimenti le suscita? Che recensione possiamo fare?
Guardate, il libro che è un instant book, che è veramente, racconta delle storie diverse, tutte incentrate sull'esperienza Covid. Neanche io, mentre quando Gigi, Monsignor Ginami, mi chiamava, non avevamo neanche bene l'idea. Le prime telefonate erano telefonate proprio di due amici che si conoscono da tanto tempo e che si confrontano su questa problematica così importante, e poi è nata questa esperienza con l'idea, e che è riuscita a raccogliere i fondi e a donare 2 respiratori e quindi attaccare un sacco di persone e salvare un sacco di persone. Ed è un'esperienza unica, bellissima. Io penso che oltre ad avere partecipato a una parte di questo libro, l'ho letto e riletto tante volte, fa molto bene leggere questo libro, fa molto bene.
È un diario della tragedia di Bergamo che ci può far riflettere continuamente sul dramma della morte, della solitudine, ma anche sulla speranza della vita.
Esattamente così, ed è un diario della tragedia di Bergamo che casualmente a Bergamo come centro, ma potrebbe essere trasferito in qualsiasi parte del mondo e speriamo che di non rivederlo mai più, insomma, ma ci potrebbe insegnare molto anche per il futuro.
Per chiudere, professor Lorini, la situazione attualmente a Bergamo qual è?
No, la situazione a Bergamo è come quella di tutta Italia. Il Covid è per fortuna ha smesso di fare male, esistono ancora dei tamponi ma non esistono dei malati, e questo grazie al fatto che gli italiani hanno capito che il nessuno incontri nessuno è l'unica terapia efficace fino all'arrivo del vaccino, che bisogna continuare a comportarsi bene, però non bisogna avere paura, perché in questo momento il malato di Covid non c'è, esiste ancora qualche tampone, ma per fortuna questo tampone non ha significato clinico e quindi gli ospedali hanno ripreso a fare il loro mestiere che facevano prima del Covid.
Grazie al professor Luca Lorini, direttore del Dipartimento Emergenza, Urgenza e Area Critica dell'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Veramente grazie. Per chi volesse rimandiamo a questo instant book che ci racconta veramente il dolore e la speranza di questa pandemia. Grazie e buon lavoro.
A voi, buona giornata, grazie mille.
Tra poco, amici ascoltatori, parleremo dei vaccini, faremo un po' il punto di vaccini che sono in corsa per sconfiggere il coronavirus. La stampa ci dice che ce ne sono ben 150 in questo momento nel mondo che si stanno mettendo a posto, si stanno testando. Ne parleremo tra poco con il professor Cauda. Una pausa musicale ora con Renato Zero, Spalle al muro.
Che piega sulla pelle tua, i pensieri tolgono il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita, scendi piano dai ricordi in giù, lasceranno che i tuoi passi sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti. Vecchio, diranno che sei vecchio, tutta quella forza che c'è in te. Vecchio, quando non è finita, hai ancora tanta vita e l'anima la grida, e tu lo sai che c'è. Ma sei vecchio, ti chiameranno vecchio, e tutta la tua rabbia viene. Vecchio sì, con quello che hai da dire, ma vali 4 lire, dovresti già morire, tempo non ce n'è più, non te ne danno più. E ogni male fa più male, tu risparmi il fiato. Prendi presto tutto quel che puoi e faranno in modo che il tuo viso sembri stanco, inesorabilmente più appannato per ogni pelo bianco. Vecchio, vecchio.
Renato Zero in sottofondo ci richiama il tema degli anziani che abbiamo colto con il professor Lorini dell'ospedale di Bergamo. Ma parlavamo prima dei vaccini, si scrive molto in radio e televisione, se ne parla, lo facciamo anche noi perché sarebbero almeno 150 i vaccini, pensate, in fase di sperimentazione nel mondo contro il Covid, tra cui alcuni sviluppati anche in India, Nigeria e Indonesia. Lo afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha rilevato che almeno 17 tra questi vaccini si stanno sperimentando sull'uomo. Allora, di questo parliamo con il professor Roberto Cauda, direttore della clinica delle malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma. Professor Cauda, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e a quanti ci stanno ascoltando in questo momento.
Noi ci siamo sentiti settimane e settimane fa nel pieno della pandemia, quando ancora di vaccini non ce n'era traccia. Ora addirittura secondo l'OMS ne sono in fase sperimentale, 150 di cui 17 molto incoraggianti e in fase già avviata praticamente sull'uomo. Come siamo messi?
Dunque, bisogna fare come sempre un distinguo in questi casi. Sì, è vero, sono molti i gruppi al mondo che stanno studiando il vaccino e molti sono stati le sequenze brevettate per potenziali candidati. Io mi soffermerei in questo momento sui tre vaccini che sono stati oggetto di tre pubblicazioni. Una un po' più, un po' di tempo fa, un vaccino, uno studio cinese, e due che sono state pubblicate più recentemente e sono uno, il Moderna, uso il termine che è stato utilizzato dai media, il termine direi con cui si definisce questo vaccino, che è una speciale formulazione dell'RNA messaggero della proteina Spike, perché tutto ruota sempre attorno a questa proteina Spike, che è quella che si ancora alle cellule dell'organismo, e un altro, quello dell'AstraZeneca, che ci vede anche molto interessati perché parte degli studi vengono effettuati qui in Italia, che ancora una volta utilizza la proteina Spike con un vettore rappresentato da un adenovirus che gli fa da supporto. Per cercare un po' di capirne di più, questo tipo di vaccini segue la logica di tutti i vaccini che sono stati introdotti in terapia, nella profilassi, da quando c'è questo regolamento sui vaccini, per modo che siano sicuri ed efficaci, e si compone di quattro fasi, la fase 1 e la fase 2, su cui si riferiscono queste pubblicazioni, in cui in genere su un gruppo limitato di soggetti, ma in questo caso si parla già di migliaia di soggetti, si cerca di trovare qual è la dose più efficace per non dare effetti collaterali e per stimolare un'adeguata risposta immunitaria. Tutti e tre questi vaccini si sono rivelati scevri di grossi effetti collaterali, certo qualche effetto collaterale ce l'hanno, come rialzo febbrile, astenia, dolore nella sede dell'inoculo, però insomma sono tutto sommato delle situazioni non gravi, e tutti hanno mostrato la capacità di produrre degli anticorpi neutralizzanti. Dopo la fase 1 e la fase 2 si passerà alla fase 3 e alla fase 4, in cui si vaccinano regolarmente i soggetti esposti al contagio, quindi potenzialmente tutti noi, tutti quanti ci stanno ascoltando in questo momento, e si vede, si monitorizza l'efficacia proprio su molti più grandi numeri, e quindi il vaccino è entrato in quella che è la fase industriale. Cos'è la differenza rispetto agli altri tipi di vaccini che contraddistingue questo vaccino per il SARS-CoV-2 e questo virus nuovo? È il fatto che c'è stata un'accelerazione in cui c'è, è inutile negarci questo fatto, una competizione anche su base economica, perché evidentemente ci sono anche grossi interessi economici che ruotano nell'allestimento del vaccino. Abbiamo sentito nelle passate settimane che alcuni paesi hanno già opzionato molte dosi di vaccino, e l'altro aspetto, che è più di natura scientifico, è quanto durerà questa protezione, questi anticorpi, che è un po' il grosso dibattito che si sta in questi giorni, in queste settimane, analizzando sui soggetti infetti, perché ci sono un po' delle docce fredde anche, perché si è visto che ad esempio i soggetti che avevano contratto la malattia, che avevano tutti sviluppato degli anticorpi neutralizzanti, poi c'è un declino in termini di qualche mese di questi anticorpi. Quindi la partita è ancora, a mio giudizio, aperta. Io personalmente sono ottimista, cioè io penso che questi tipi di vaccini saranno quello che gli americani dicono il game changer, cioè quello che cambia le regole del gioco, e qualunque sia il vaccino, probabilmente ne avremo più di uno, perché più gruppi arriveranno al traguardo più o meno in contemporanea, io credo che il vaccino sarà sicuramente la modalità che consentirà di in qualche modo di giungere al controllo.
Professor Cauda, il vaccino che riscuote maggiore interesse anche dalla realtà, dal mondo scientifico, è quello, lei in parte prima lo ha ricordato, che si sta sperimentando tra Londra e Pomezia in Italia.
Sì, è uno dei vaccini, è uno dei vaccini in maggiore fase di avanzamento, quindi è un vaccino di cui ci sono già stati dei dati pubblicati, se ne è parlato, se ne parla sui media, c'è una grande aspettativa su questo, insomma la Oxford University e la sperimentazione presso l'industria di Pomezia rende questo vaccino molto interessante, ce ne sono ovviamente anche degli altri, io oggi ho ricordato quello nei confronti dello Spike, che sono un po' quelli più accreditati, ma poi ci sono vaccini rappresentati dal virus intero. Però c'è una cosa che, proprio perché sto parlando dalla Radio Vaticana, mi preme sottolineare, ed è stato un qualche cosa che ha detto Bill Gates nelle settimane scorse. Siccome il vaccino deve essere un qualche cosa a disposizione dell'umanità, non può essere soltanto a disposizione di alcuni, ci deve essere una universalistica distribuzione del vaccino, sia perché è etico farlo, ma anche, mi permetta di dire, a fini proprio utilitaristici, perché finché ci sono dei focolai di malattia in qualche parte del mondo, nessuno di noi ha la garanzia che questo virus non muti e magari muti in quelle sequenze per cui il vaccino somministrato ha prodotto degli anticorpi neutralizzanti, il che li renderebbe inefficaci. Quindi attività e rigore scientifico da una parte, ma anche grande eticità.
Un'ultima riflessione, un'ultima notizia ci arriva dalla Nigeria, perché anche in questo paese africano si sta studiando e mettendo a punto un vaccino. È stato convalidato più volte, ci dicono i ricercatori, dalla Nigeria. È destinato agli africani, ma funzionerà anche per gli altri. E in realtà hanno raccolto, cioè questo vaccino è stato elaborato sulla base di virus raccolto in diverse regioni dell'Africa. Anche questo ci sembra un test interessante.
Sicuramente sì, io leggo una nota positiva. Io ho una lunga esperienza di attività in Africa nel campo della cooperazione solidale e conosco che ci sono delle realtà molto variegate in Africa in cui attorno a ospedali molto semplici ci sono anche centri di ricerca molto sofisticati e il fatto che in Nigeria, così come probabilmente in altre parti di questo grande continente che è l'Africa, si sta studiando il vaccino. Credo che in questo momento questo sia una buona notizia, perché vuol dire che anche nelle regioni cosiddette più povere o dove c'è forse una maggiore necessità di intervento si sta alacremente lavorando al vaccino in modo da renderlo disponibile. Sul problema che siano vari ceppi, questo probabilmente non è così essenziale dal momento che questo virus muta ma non cambia, mi permetta questa battuta, nel senso che anche le mutazioni che avvengono in genere non dovrebbero andare a incidere su queste regioni altamente conservate che sono quelle dello Spike.
Grazie alla professor Cauda, direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma, per averci chiarito un po' la situazione sui vaccini in corsa per sconfiggere il coronavirus. Grazie e buon pomeriggio, buon lavoro.
Grazie a voi e buon pomeriggio a voi.
Noi chiudiamo questa prima parte, amici ascoltatori. Tra poco parleremo di Recovery Fund e lo faremo con esperti del settore Europa e economisti. A tra poco.